Michele Neri legge Il giornalino di Gian Burrasca, rivisto, corretto e completato da Vamba. Undicesima puntata, 9 gennaio. Ieri mattina, dunque, il babbo venne a prendermi a Roma e naturalmente ebbe dal collalto la descrizione di tutte le mie birbanterie, meno, si intende, quella della marchesa Sterzi e del marchese che fa la cura della cipolla. Il babbo è stato a sentire tutto e da ultimo ha detto: «Ora il vaso è colmo!» E non mi ha detto più una parola finché non siamo arrivati a casa. Lì ho trovato la mamma e l'Ada che mi hanno abbracciato tutte piangenti, ripetendo come un lamento: «Ah, Giannino! Oh, Giannino!» E babbo mi staccò da loro, mi accompagnò in camera mia e lì mi disse serio serio, con voce calma, queste precise parole: «Ho già fatto tutte le carte necessarie e domani andrai in collegio!» E se ne andò richiudendo l'uscio. Più tardi venne l'avvocato Maralli con mia sorella Virginia e l'uno e l'altra fecero di tutto per rimuovere il babbo dalla sua risoluzione, ma io sentivo che il babbo ripeteva sempre questo ritornello: «Non lo voglio più vedere! Non lo voglio più vedere!» Bisogna che renda questa giustizia all'avvocato Maralli. È un uomo di cuore, che difende i deboli contro le persecuzioni e contro le ingiustizie, e che a tempo e luogo sa mostrarsi grato dei benefici ricevuti. E per questo, ricordando la pistolettata che gli tirai nell'occhio, ha detto al babbo: «Che vuole? Quel ragazzo fu lì per accecarmi. E dopo, il giorno in cui sposai Virginia, andai anche a rischio di essere seppellito vivo sotto le rovine del caminetto nel salotto da ricevere. Ma non posso dimenticare che io e Virginia dobbiamo a lui se siamo uniti». E poi prese anche le mie difese a scuola contro il nipote di Gaspero Bellucci, che diceva male di me. Io l'ho saputo. E questo indica che Giannino è un ragazzo di sentimento. Non è vero, Giannino? Perciò io gli voglio bene. Perché bisogna guardare al fondo delle cose, per esempio. Anche per quei danni commessi a Roma, dopo tutto, il movente è stato generoso. Egli voleva dar la libertà a un uccellino. Che avvocato di ingegno è il Maralli! Io che stavo fuori dell'uscio a sentire questo suo discorso così ponderoso, non potei più star fermo ed entrai nella stanza gridando: «Viva il socialismo!» E caddi nelle braccia di Virginia singhiozzando. Mio padre si mise a ridere e poi disse asciutto: «Va bene, ma poiché il socialismo vuole che ciascuno abbia la sua parte di gioia nel mondo, perché l'avvocato non ti prende con sé per qualche tempo?» «E perché no?» esclamò il Maralli. «Scommetto che ho la maniera di farlo diventare un omino.» «Sentirai che gioia!» disse il babbo. «In ogni modo, siccome io non voglio più vederlo, per me lo scopo è ugualmente raggiunto. Piglialo pure!» E così fu concluso il patto. Io sarei stato bandito da casa mia e tenuto in prova per un mese dal Maralli, dove potrò riabilitarmi e dimostrare che non sono, in fondo, quell'essere insopportabile che dicono tutti. Virginia e suo marito, fin dal loro rientro dal viaggio di nozze, che fecero quando prese fuoco il caminetto nel salotto da ricevere, vennero ad abitare in questo quartiere che è molto comodo e centrale e dove mio cognato ha messo pure il suo studio d'avvocato, che ha un ingresso a sé ma che comunica con la casa per mezzo di un usciolino che mette nella stanza degli armadi. Io ho una cameretta piccola, ma elegante, che dà sul cortile e dove sto benissimo. In casa, oltre mia sorella e il Maralli, c'è il signor Venanzio, zio del Maralli, che è venuto da qualche giorno a passare un po' di tempo presso il nipote perché dice che questo clima gli giova di più alla salute. Però la salute non si sa dove l'abbia. È un vecchio cadente, sordo al punto che bisogna parlargli col corno acustico e ha una tosse che pare un tamburo. Dicono però che è ricco sfondato e che bisogna trattarlo con tutti i riguardi. Domani ritorno a scuola. 10 gennaio. In questo momento vorrei avere la penna di Edmondo De Amicis perché la scena che è successa a scuola stamani è una di quelle da far piangere la gente come Vitelli. Appena sono entrato in classe si è sentito un gran brusio. Tutti i compagni avevano gli occhi su di me. Certo, è una bella soddisfazione l'essere stato il protagonista di un'avventura come quella dell'automobile. E io non stavo in me dalla gioia. E guardavo tutta quella massa di ragazzi dall'alto al basso perché nessuno di loro s'era mai trovato a un pericolo come quello che avevo passato io. Ma però sbagliavo. Ce n'era uno invece che ci s'era ritrovato con me e quest'uno uscì faticosamente dal suo posto puntellandosi con le mani sul banco e mi venne incontro reggendosi su una stampella. Io mi sentii tutto un rimescolio dentro l'anima e il corpo e in un baleno mi andò via tutta la vanità d'essere stato un eroe, mentre mi saliva un nodo alla gola e pallido come un morto ripetevo dentro di me: «Oh, povero Cecchino, povero Cecchino!» In un momento io e Bellucci ci si ritrovò avvinghiati insieme, tutti bagnati di pianto o singhiozzando senza poter dire una parola. Tutti i ragazzi avevano le lacrime agli occhi e persino il professor Muscolo, che aveva incominciato a dire «Tutti fermi!», rimase sull'effe che gli uscì di bocca come un lungo soffio, il quale finì da ultimo in un dirotto pianto. Povero Cecchino, davvero! Malgrado tutte le cure che gli hanno fatto fare, gli è rimasta la gamba destra più corta e dovrà andare zoppo per tutta la vita. Ah, credi pure, giornalino mio, il vederlo ridotto in quel modo, con la stampella, mi ha fatto una grande impressione e io, che mi ero ormai quasi dimenticato il fatto dell'automobile, dinanzi allo spettacolo di sì terribile conseguenza, mi accorgo di tutta la leggerezza che mettiamo spesso noi ragazzi nell'affrontare certi rischi senza dar loro l'importanza che devono avere. Naturalmente, mi son guardato bene dal chiedere al povero Cecchino Bellucci i 10 pennini nuovi e il lapis rosso e turchino che avevamo scommesso e che gli avevo vinto. Cognato è proprio una brava persona. Egli mi tratta come se io fossi un uomo, non mi dà mai mortificazioni e ripete sempre: «Giannino in fondo è un bravo ragazzo e diventerà qualche cosa». Or ora mi ha sorpreso mentre avevo dinanzi a me il giornalino e lo ha sfogliato guardando le figure che vi ho disegnato. «Ma sai», ha detto, «che tu hai una grande disposizione per il disegno? E poi si vede che osservi e ti vai migliorando. Vedi un po' dalle prime figure che hai fatto a queste ultime che progresso. Bravo, Giannino! Faremo di te un artista!» Queste sono cose che fanno piacere a un ragazzo e io voglio dimostrare a mio cognato quanto gli sono riconoscente per tutto quello che fa per me. Perciò ho deciso di fargli un regalo. E non avendo neppure un soldo, ho pensato di ricorrere al signor Venanzio, che è tanto ricco, e di chiedergli in prestito un paio di lire. Oggi, a desinare, il Maralli ha parlato ancora del mio giornalino. «Tu non l'hai visto? Faglielo vedere, Giannino! Vedrai, ci siamo tutti, e come somiglianti, Giannino è un artista!» Io, tutto contento, ho preso il giornalino e ho mostrato a mia sorella le figure, ma ho proibito a tutti di leggerlo, perché voglio che i miei pensieri rimangano segreti. Però, nonostante la mia proibizione, a un certo punto Virginia ha esclamato: «Ah, guarda, qui c'è il nostro sposalizio di San Francesco al Monte!» Queste parole, mio cognato si è slanciato sul giornalino e ha voluto vedere quelle pagine dove è scritto il mio viaggio sulla traversa dietro la carrozza e la scena che successe quando li sorpresi tutti in chiesa e li rimproverai perché non mi avevano detto nulla. Aver letto quello che avevo scritto, il Maralli mi ha fatto una carezza e poi mi ha detto: «Senti, Giannino, mi devi fare un gran piacere. Me lo prometti?» Io gli ho risposto di sì. «Bene, tu devi permettermi di strappare dal tuo giornalino queste pagine.» «Questo poi no.» «Come? Ma se mi hai detto di sì.» «Ma scusa, perché mi vuoi strappare quelle pagine?»
«Per bruciarle.»
«Ma perché per bruciarle?»
Perché... Il perché lo so io, e non è una cosa che possa capire un ragazzo.»
Ecco, le solite ragionacce. Ma ormai avevo giurato a me stesso di essere buono e ho dovuto accondiscendere anche a questo sacrificio, ma molto a malincuore, perché l'idea di sottrarre al mio caro giornalino una parte delle mie confidenze mi pareva una cosa fatta male e mi faceva un gran dispiacere. Il Maralli, dunque, ha strappato le pagine del suo sposalizio a San Francesco al Monte, ne ha fatto una palla e l'ha buttata nel camino. Quando ho visto che il fuoco si è attaccato a un angolo di una pagina che era rimasto arricciato sulla palla di carta fatta da mio cognato, mi sono sentito una stretta dolorosa al cuore. Ma ne ho sentita subito un'altra, e questa volta era di gioia, vedendo che la fiamma, appena lambito quel pezzo di carta accartocciato, si è spenta, rispettando la palla che era stata molto compressa ed era perciò assai resistente. E da quel punto, quanti palpiti a ogni minaccia del fuoco contro le pagine del mio giornalino! Ma, fortunatamente, ormai, la fiamma aveva esulato dalla parte dove il Maralli l'aveva gettata e poco dopo, mentre nessuno badava a me, svelto, ho raccattato dal caminetto la palla di carta. Me la sono nascosta nella blusa e ora ho steso per bene le pagine e con la gomma le ho riappiccicate al loro posto. C'è l'angolo di una pagina un po' abbruciacchiato, ma lo scritto e l'illustrazione sono rimasti intatti. E io, caro giornalino mio, sono felice di riaverti intero, così con tutti i miei sfoghi, buoni e cattivi, belli o brutti, spiritosi o stupidi, che essi siano, secondo il momento. Ora voglio andare a chiedere 2 lire al signor Venanzio. Me le darà? Ho preso il momento buono. Mia sorella è fuori, il Maralli è nel suo studio e io ho afferrato la trombetta e l'ho ficcata in un orecchio del signor Venanzio, che è sordo come una campana, e gli ho gridato: «Per piacere, mi prestereste 2 lire?»
«Il paniere per poter partire?» ha risposto lui. «Che paniere?»
Io ho ripetuto la domanda con quanta voce avevo e allora lui ha risposto:
«I ragazzi non devono avere mai quattrini!»
Questa volta aveva capito. Allora io gli ho detto: «Ha ragione la Virginia a dire che lei è un grande avaraccio!» A queste parole il signor Venanzio ha dato un balzo sulla poltrona e ha incominciato a brontolare.
«Ah, dice così, brutta pettegola, Si sa, Se avesse molti denari, lei li spenderebbe tutti in vestiti e cappellini. Ah, ha detto che sono un avaraccio,
Io, per consolarlo, ho creduto bene di dirgli che, per questo, il Maralli l'aveva sgridata, come infatti era vero. E lui, tutto molto contento, mi ha domandato:
«Ah, mio nipote l'ha sgridata? Meno male, volevo ben dire io. Mio nipote è un buon giovane e mi è stato sempre molto affezionato. E che le ha detto?»
«Le ha detto: è bene che lo zio sia avaro, così mi lascerà più quattrini.»
Il signor Venanzio è diventato rosso come un tacchino e si è messo a balbettare in modo che credevo gli venisse un colpo.
«Si faccia coraggio», gli ho detto. «Forse questo è il colpo apoplettico che il Maralli dice sempre che un giorno o l'altro gli deve venire.»
Egli ha alzato le braccia al cielo, ha borbottato delle altre parole e poi alla fine si è levato di tasca il suo borsellino. Ha preso una moneta di 2 lire e me l'ha data dicendomi:
«Eccoti 2 lire e te le darò spesso, ragazzo mio, a patto che tu mi dica sempre quello che dicono di me mio nipote e tua sorella, perché sono cose che mi fanno molto piacere. Tu sei un bravo ragazzo e fai bene a dir sempre la verità.»
È un fatto che essere buoni e non dir bugie ci si guadagna sempre. Ora penserò a fare il regalo a mio cognato, perché se lo merita. 14 gennaio. Caro giornalino, il giovane di studio del Maralli è invece un vecchio tentennone che sta sempre nella stanza d'ingresso, seduto a un tavolino con lo scaldino tra le gambe e scrive sempre dalla mattina alla sera, sempre copiando e ricopiando le medesime cose. Io Non so come fa a non incretinire, ma forse dipende perché è cretino di suo. Eppure mio cognato ha molta fiducia in lui e ho sentito spesso che l'ha incaricato di incombenze anche difficili che non so come faccia a disimpegnarle con quella faccia di piace a Dio che si rimpasta. Invece, se il Maralli avesse giudizio, quando ha qualche commissione da sbrigare alla svelta e per la quale c'è bisogno di un po' di istruzione e di intelligenza, dovrebbe affidarla a me, così piano piano farmi impratichire nella professione e tirarmi su per avvocato. Mi piacerebbe tanto di diventare come lui ed andare nei tribunali a difendere i birbanti, ma quelli buoni però, cioè che sono diventati cattivi per disgrazia e per forza delle circostanze nelle quali si sono trovate, come è successo a me. E li vorrei fare certi bei discorsi, urlando con tutto il fiato che ho in corpo, e mi pare di averne più di mio cognato, per fare stare zitti gli avversari e far trionfare la giustizia contro la prepotenza delle classi sfruttatrici, come dice sempre il Maralli. Io, qualche volta, mi trattengo a discorrere con Ambrogio, che è appunto il giovane di studio e che è dello stesso mio parere. L'avvocato Maralli si farà strada, mi dice spesso. Se lei diventasse avvocato, troverebbe qui nel suo studio la nicchia bella e fatta. Oggi, intanto, ho incominciato a impratichirmi un po' con i processi e i tribunali. Gennaio. Il signor Venanzio è uggioso, ne convengo, ma ha delle buone qualità. Con me, per esempio, è pieno di gentilezze e dice sempre che sono un ragazzo originale che si diverte un mondo a sentirmi discorrere. È di una curiosità straordinaria. Vuol sapere tutto quello che si fa in casa e tutto quello che si dice di lui e per questo mi dà 4 soldi al giorno. Stamani, per esempio, si è molto interessato ai soprannomi con i quali lo chiamano in casa e io gliene ho detti parecchi. Mia sorella Virginia lo chiama vecchio spilorcio, sordo rimbambito, spedale ambulante. Il Maralli lo chiama lo zio tirchio, lo zio rudero e spesso gli dice anche vecchio immortale. Perché non muore mai. Perfino la donna di servizio gli ha messo il soprannome. Lo chiama Gelatina, perché trema sempre.
Meno male, ha detto il signor Venanzio. Bisogna convenire che fra tutti la più gentile verso di me è la serva. La ricompenserò.
E si è messo a ridere come un matto. Gennaio. Ho già pensato al regalo che debbo fare a mio cognato. Gli comprerò una bella cartella da tenere sulla sua scrivania, invece di quella che ha ora, che è tutta strappucchiata e sudicia d'inchiostro. E poi comprerò anche un paio di razzi che manderò dalla terrazza in segno di gioia per essere finalmente diventato un buon ragazzo come desiderano i miei genitori.